9.36, eccoci di nuovo in diretta ed eccoci in collegamento con Luce e Siesta di Roma. Buongiorno Adelaide, ci senti?
No, sì, vi sento.
Grazie mille per la tua disponibilità. Oggi insieme andiamo a fare una chiacchierata a partire da uno dei vostri ultimi articoli comunicati intitolato "Contro la giustizia patriarcale, centri antiviolenza e movimento transfemminista devono inondare i tribunali" e ti passerei poi subito la parola. Dico solo, ricordo qual è diciamo la situazione che ha portato la situazione critica, ovvero il fatto che una donna si è gettata dal balcone per sfuggire alle forbici del marito e è finita in prognosi riservata con gravi fratture alla colonna vertebrale, e il GIP di Imperia, invece di riconoscere il tentato femminicidio, diciamo giustifica questa situazione, questa violenza, questa aggressione, con il fatto che la donna, come dice il GIP, si prostituiva. Partendo da questo caso, voi poi avete scritto un testo molto molto più ampio, però non so se vogliamo partire dal caso per, appunto, comunque per chi non ne avesse sentito parlare, insomma, capire che cosa è successo in questi ultimi giorni.
Certo, allora, come hai detto bene, la situazione è quella che hai descritto, nel senso c'è stata un'aggressione con delle forbici da parte di quest'uomo che ha aggredito la moglie, che per fuggire all'aggressione si è gettata dal balcone e, appunto, riportando gravissime lesioni. E l'uomo ha dichiarato poi in fase di indagini che la moglie si prostituiva, quindi svolgesse lavoro sessuale, e su questa base il giudice per le indagini preliminari ha stabilito che il reato da perseguire non fosse il tentato femminicidio, ma il tentato omicidio. E le ragioni per cui ha definito, appunto, tentato omicidio e non femminicidio questa aggressione è perché, appunto, proprio sulla base del fatto che la donna, secondo quanto riportato dall'imputato, svolgesse lavoro sessuale, quindi il giudice ha ritenuto che non vi fosse un odio discriminatorio o una volontà di violare, di dominare la libertà della donna, perché in costanza di matrimonio, qui proprio contestuali parole, i coniugi sono tenuti alla fedeltà coniugale. E questo è agghiacciante, perché vorrebbe dire che anche in caso, ad esempio, di adulterio, la violenza maschile non potrebbe essere definita quale femminicidio, ma quale omicidio, mentre noi sappiamo benissimo che nelle relazioni intime, nelle relazioni di coppia, che si condensa poi quella struttura patriarcale che informa buona parte delle relazioni sociali, se non tutti, e non può mai essere la condotta della persona sopravvissuta alla violenza o della persona vittima della violenza a definire il reato. E questo le dice molto chiaramente non solo la Convenzione di Istanbul, ma anche una giurisprudenza che si è ormai stratificata e che ha anche portato a un cambiamento culturale nella definizione e nella percezione di che cos'è il femminicidio.
Ecco, tu delineavi, scusami, forse ti ho interrotto.
No, no, prego.
Delineavi un quadro che faceva menzione di un ritorno del delitto d'onore, parlavi appunto di adulterio, ma poi, come si appunto racconta rispetto a questa vicenda, non è solo una questione di adulterio, ma è anche proprio una questione di lavoro sessuale, di come all'interno di questo paese il lavoro delle sex worker viene costantemente attaccato e ridotto tramite uno stigma culturale a un qualcosa che va a costo e insomma su cui si agisce della violenza anche di genere, di cui non si parla, diciamo, a sufficienza. Cosa ne pensi a questo riguardo?
Sicuramente, e questo è, come dire, in questo caso specifico, poi è il lavoro sessuale, poiché non sappiamo niente di cosa effettivamente, no? Queste sono le dichiarazioni di una persona che ha aggredito la moglie, quindi non sappiamo se è vero o no. Ma ad ogni modo il lavoro sessuale in questo caso non viene considerato come un lavoro, ma sarebbe appunto legittimata la condotta e l'intenzione del marito a voler definire quali sono i limiti e gli ambiti di libertà di questa donna. E quali sono gli ambiti di libertà anche nello svolgimento di un lavoro? E è chiaro che il lavoro sessuale non è percepito nella nostra società come un lavoro, e le sex worker sono sottoposte costantemente ad abusi e a continui attacchi alla loro capacità di autodeterminazione, un po' in tutti i sensi, quindi sia da parte delle persone che considerano di poter fare e poter pretendere qualunque cosa da persone che svolgono questo lavoro, sia da chi considera che non è possibile, che vi sia una libera volontà dietro lo svolgimento di questo lavoro, ma che vi sia sempre una costrizione. E invece è importantissimo riconoscere e riconoscere attraverso le voci dei numerosi collettivi di sex worker gli ambiti, gli spazi di autodeterminazione e di libertà.
Allora, nel comunicato ovviamente riuscite a ricostruire un quadro anche più ampio a partire dalla vostra esperienza di accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita della violenza, che in questo periodo sono ancora più complicati dagli attacchi ai CAV di questo governo, ma non solo. Non so se vuoi ora dirci qualcosa in più su questo quadro più ampio in Italia, su quello che avete scritto a partire anche dalla vostra esperienza di accompagnamento nella fuoriuscita dalla violenza.
Sì, molto volentieri. Allora, a noi sembra che questo caso sia paradigmatico di una realtà che è una realtà endemica di vittimizzazione secondaria e di sopravvivenza degli stereotipi patriarcali e di genere all'interno dei tribunali. E, con vittimizzazione secondaria si intendono tutti quegli atti, quegli approcci, quegli strumenti, quelle modalità che sottopongono la persona sopravvissuta a violenza di genere che sta facendo un percorso di fuoriuscita dalla violenza di genere ha una rinnovata sofferenza. E questo lo si fa ovviamente mettendo sotto la lente durante i procedimenti la condotta, la vita intima, gli spazi di libertà delle persone che hanno denunciato situazioni di violenza, lo si fa invisibilizzando la violenza e questo sia all'interno dei tribunali che nell'ambito di tutto quel sistema istituzionale all'interno di cui le persone che intraprendono questi percorsi di fuoriuscita si trovano. È interessante una ricerca che è stata presentata a novembre di quest'anno in Italia di una ricercatrice di Oxford, Shazia Choudhury, che ha fatto una ricerca relativa alla violenza, al riconoscimento della violenza domestica e la risposta della giustizia familiare agli abusi domestici nei casi di affidamento dei minori nella violenza domestica. Ed è questa una ricerca che si è svolta in 6 paesi, in cui questa ricercatrice ha intervistato operatrici della giustizia sopravvissute alla violenza e molte delle donne sopravvissute alla violenza hanno detto di essersi pentite di aver denunciato, perché a volte accade che la denuncia comporta una sorta di salto nel vuoto in cui ci si sottrae dalla violenza di una persona maltrattante, ma si finisce in un magma istituzionale violento, stratificato. In cui i servizi sociali non riconoscono la violenza ma la confondono con il conflitto, i giudici non riconoscono la violenza ma la confondono con il conflitto, viene appunto analizzata la vita della persona sopravvissuta più che la condotta criminale dell'offender. E questo, posto che noi non riteniamo che l'invisibilizzazione o la vittimizzazione secondaria derivi da quanto è grave la pena poi che viene comminata all'aggressore o all'autore della violenza, ma si parla di come la violenza viene letta all'interno dei procedimenti e soprattutto quanto viene invisibilizzata. Ad esempio, abbiamo notato negli ultimi tempi una sorta di automatismo nei casi appunto di affidamento dei minori nelle situazioni di violenza. Rispetto alla sospensione della potestà genitoriale a entrambi i genitori, compresa la donna che ha agito violenza, il cui operato come madre viene messo di fatto sotto accusa perché non ha denunciato prima, perché ha lasciato il bambino o la bambina in una situazione potenzialmente pericolosa. Qualunque cosa fa una donna sottoposta alla violenza e ancor di più qualunque cosa fa una madre, perché là poi c'è un altro stereotipo che si sovrappone, no? Quello della madre santa, la madre perfetta, la madre che si sacrifica, viene messo sotto attacco. Su questo, un'ultima piccola cosa, abbiamo un dato empirico che abbiamo osservato nell'ambito dei CAV. Ad esempio, in alcuni territori sono moltissime le persone che vengono prese in carico dai CAV, che sono già prese in carico dai servizi sociali, ma sono bassissimo il numero degli invii dai servizi sociali. Questo cosa vuol dire? Che a livello appunto strutturale non si hanno gli strumenti per comprendere la violenza patriarcale, e questo perché c'è un disconoscimento della sua stratificazione, del modo in cui informa gran parte delle relazioni sociali, soprattutto nell'ambito delle relazioni intime.
Grazie mille Adelaide, ti farei un'ultima domanda. Nel vostro comunicato chiudete appunto invitando centri antiviolenza, movimenti femministi e transfemministi ad inondare le aule dei tribunali, far sentire sotto osservazione chi opera nei tribunali, sostenere chi denuncia e chi si sottrae alla violenza. Ecco, volevo sapere se ci sono state delle risposte. Sicuramente il vostro comunicato ha circolato parecchio, volevo sapere però da voi se avete saputo insomma di mobilitazioni in programma o comunque da qui ai prossimi mesi come può essere declinato in una mobilitazione più ampia che è quella insomma mi viene da dire anche verso l'8 marzo o contro la violenza patriarcale più in generale, contro la guerra, il riarmo e la mobilitazione in corso su questi temi, se avete appunto aggiornamenti.
Mobilitazioni già definite in questo, ma stiamo in una fase di organizzazione. La questione della violenza e come dire, la contaminazione, la collaborazione, l'alleanza fra i CAV, le reti dei centri antiviolenza come la rete Dire e i movimenti femministi e transfemministi è salda e va rinsaldandosi, ad esempio nell'ambito di Non Una di Meno, ma non solo. Quindi le mobilitazioni rispetto a questo tema si daranno nell'ambito delle mobilitazioni per l'8 marzo e nel periodo precedente e successivo. Ma la pratica di inondare le aule dei tribunali è una pratica antica quanto il movimento transfemminista e femminista in Italia, e ha un suo primo esperimento a Verona nel 1976, quando una ragazza sopravvissuta a uno stupro di gruppo ha chiamato il movimento femminista a sostenerla, e c'è stata una prima grande manifestazione all'interno delle aule dei tribunali, e il movimento femminista si è costituito parte civile. Quindi sull'onda anche di questa pratica che appartiene storicamente ai movimenti femministi e transfemministi, vorremmo appunto riportare l'attenzione su quello che avviene nelle aule dei tribunali, e non solo con uno sguardo tecnico, non solo con lo sguardo tecnico dell'antiviolenza e delle metodologie dell'antiviolenza, ma attraverso un'azione appunto di massa dei movimenti femministi e transfemministi.
Grazie per aver ricordato questa pratica e in generale per questa diretta. Ricordo ancora una volta che sui social, ma anche sul vostro blog Luce e Siesta, si trova il comunicato con tutto, insomma, il testo che non abbiamo potuto leggere integralmente, ma abbiamo sicuramente commentato a dovere insieme a te. Grazie ancora per la tua disponibilità e a
risentirci.
Grazie a
voi. Grazie, ciao.